Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis, sempre su Radio Popolare parliamo di cinema e continueremo a farlo anche per tutto luglio. Oggi è l'ultima puntata di giugno, ma dalla settimana prossima Chassis si trasforma in versione estiva. Come sempre vi ricordo che potete andare ad ascoltare il podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su LinkedIn anche su Barbara Sorrentini a mio nome e Instagram Barb Sorrentini. Cominciamo come ogni settimana con il montaggio dei film arrivati in sala.
Volevo sentirti un attimo per capire quando pensavi di tornare. Ho paura che non troverai la tua strada qui, se continui a scappare da questo mondo, cara. Che non troverai persone amiche.
Sì, il fatto è questo, Clark. Non ho amici umani.
Szenteltessék meg a te neved, bocsáss meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkeinket.
De ce-ați pățit? Hai, ziceți-mi acum, doamna.
Hai, se spasă lumele ninja.
Uite-ți, sumație, ce veche e.
Ehi, questa non è una rapina.
Io vengo dal futuro.
Vengo da un futuro scuro. E sono qui per rimediare.
Ehi, c'è qualcuno che mi sta ascoltando?
Sembri un barbone, bro.
Ma che barbone? Vengo da un inferno apocalittico. Questo che ho addosso è fashion.
Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sophie Anne e nostra figlia Raffaella.
Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
Non è i fidanzatini, è
possiamo riparlarne a casa? Grazie.
C'è anche Lea.
Bene, devo andare.
La figlia che ho avuto col mio ex Fred.
Voglio bene, tesoro.
È che tu ed io ci siamo sposati.
Cominciamo con, insomma, non andiamo indietro questa volta, cominciamo con Supergirl di Craig Gillespie con Alice Hawking, l'attrice che interpreta Kara Zor-El e Supergirl, alleanze, avventure epiche, interstellari e naturalmente si parla anche di vendetta, tutto questo è Supergirl. Poi abbiamo ascoltato in rumeno Continental 25 di Radu Giude, che continua a fare film, lo abbiamo visto anche al Festival di Cannes, naturalmente con la sua versione di Dracula. Questo film racconta di un in Romania una serie di storie che si intrecciano di senza tetto che vagano per la città. Poi che cos'è l'amore? Cos'è l'amore? È un film francese di Fabien Gorgart con Lorca Lamy e Vincent Macaigne, una coppia felice che a un certo punto però si trova slegata, ma subentra un altro matrimonio, insomma un po' una commedia degli equivoci, sempre molto alla francese. E infine Good Luck, Have Fun, Don't Die di Gore Verbinski, un uomo dal futuro che arriva in una caffetteria di Los Angeles e cerca di salvare il mondo. Ci sono tanti film avventurosi, però insomma c'è un po' per tutti i gusti.
Sul mare i miei bikini imbiancati dal sale sanno di te, mentre le impronte bagnate delle tue mani su di me e il mio pareo giallo e orange ci fanno da separé. La brezza ti accarezza e disarma fra sguardi infiniti e orizzonti perduti. La sabbia che sale ci graffia la pelle come un torrone al sole. Un'estate fa eravamo al mare sotto il sole. I tuoi baci salati tra gli sguardi colpiti e sorrisi affiatati.
Sabbia, i miei asciugamani imbiancati dal sale sanno di te, mentre le impronte bagnate delle tue mani su di me e vedi il mio pareo giallo e orange ci fanno da separè. La brezza si accarezza e disarma fra sguardi infiniti e orizzonti perduti. La sabbia che sale ci graffia la pelle come un torrone al sole.
Roberta Di Pasquale, un'estate fa, dalla colonna sonora di uno dei film di cui vi ho parlato prima, che era Che cos'è l'amore di Fabien Gorgart. In realtà era l'ultimo film di cui vi avevo parlato, cioè era l'ultimo clip che avete sentito, ma non l'ultimo di cui vi avevo parlato, perché li ho incasinati, diciamo. Ho parlato prima del film di Gore Verbinski, ma non è importante. In Francia amano la canzone italiana e infatti c'è questa canzone nel film francese.
To meet you, cupcake.
I'm bleeding.
No pain, no gain.
Okay.
E con questi suoni, che sono i suoni del film Dust di Milko Manceschi, ci spostiamo a Pesaro, dove si è concluso il festival. Ve ne abbiamo parlato la scorsa settimana col grande omaggio a Maurizio Nichetti, e lì abbiamo incontrato Milko Manceschi, a cui è stata dedicata la serata con il film Dust.
25 anni di Dust è un film che in chiave western parla di un conflitto, di una lotta fratricida in Macedonia inizio Novecento, ed è un film ancora molto attuale sia da un punto di vista politico e di tematiche che di linguaggio cinematografico. Che effetto fa 25 anni dopo questo film?
I don't like watching my films after they're finished.
Non mi piace vedere i miei film dopo che sono finiti.
But that's just a personal preference.
Ma questa è una questione di preferenza personale.
As far as my take on Dust,
il mio modo, il mio sguardo su Dust,
it was never intended as a political statement or a political metaphor of any sort.
Non è mai stato inteso come un'affermazione politica né una metafora politica di alcun tipo.
Of course, every film is a political film.
Naturalmente ogni film è un atto politico.
But this film or any film that I make is not overtly political.
Ma questo film, né nessun altro film che abbia mai fatto, è apertamente politico.
My films are about people and ideas and most of all emotions.
I miei film riguardano le persone, le idee e soprattutto le emozioni.
Nella masterclass di stamattina si è affrontato il tema della violenza, che in Dust è abbastanza presente. Da questo punto di vista, che tipo di non metafora evidentemente, ma di significato ha la violenza?
I will quote Ingmar Bergman again, who says that one of the primary functions of cinema is to ritualize violence, not glorify, but ritualize.
Citerò ancora una volta Ingmar Bergman dicendo che una delle funzioni del cinema è quella di ritualizzare la violenza, non di celebrarla.
And I see it as such. It's a film violence, cinematic violence.
E per me questo è una violenza cinematografica.
At the same time, I don't think we need to be puritanical when discussing violence in society.
Detto questo, non ritengo che dobbiamo avere un atteggiamento puritano quando discutiamo della violenza nella nostra società.
Avoiding to confront it, to discuss it, to condemn it, is only going to make it worse.
Se evitiamo di confrontarci con essa, di condannarla, di guardarla in faccia, ci rendiamo complici e la peggioriamo.
Come nascono le storie che lei racconta? Penso anche a Prima della pioggia e a Dust, insomma, diciamo questi due che sono usciti in Italia.
They always start with a kernel of dramatic conflict, with an embryo of a story. And if that story is unusual enough, if it can take you places, then I follow it.
Di solito comincia sempre con un embrione di una situazione di conflitto drammatico e se ha abbastanza spessore si sviluppa in altro.
So at the beginning there's always just a little bit of a plot or a little bit of a formal decision, for example, to fracture the narrative. And then the rest just grows along the way.
Quindi all'inizio c'è sempre un embrione di trama oppure una decisione formale che potrebbe essere quella di fratturare lo schema narrativo per poter sviluppare poi un'altra direzione.
Le chiedo ancora una cosa, anche ieri lei ha citato l'Ucraina, i suoi film sono molto forti, come racconterebbe oggi i conflitti di questi ultimi anni?
As idiotic.
Sono idioti.
I mean, it's they're not that different from the way the conflicts have been happening in the past.
Non sono diversi dai conflitti come si sono verificati in passato.
I mean, it's really sad that today in the 21st century we still need to discuss some things that are so obvious and to condemn violence and racism and aggression when technologically the society is so advanced.
È molto triste che nel XXI secolo con la società così tecnologicamente avanzata si debba ancora discutere di violenza, di razzismo e di aggressione.
But you know, there's no way to, not only there's no way to justify, but there's also no, for me, no way to properly understand what's going on inside the head of a Putin or a Trump.
Non c'è modo di giustificare la violenza, ma non c'è neanche modo di capire cosa hanno in mente un Putin.
Ed era Milko Manceschi, intervistato al Pesaro Film Fest, che è stato omaggiato con la proiezione in Piazza del Popolo di Dust, film del 2001. E ringrazio Anna Ribotta per la traduzione.
Via l'acqua siamo una cosa, ma mi ci chiudo deserto, viaggiando rinda fammi un coppe giù. A domani hanno uscito, quale canzone canta, ogni desiderio è una tribù, ogni corda una preghiera. Briaca senza vi, sazzi senza magna, cento luna cento cieli, sotto il pezzo a scavare. Nell'acqua siamo una cosa, ma quando il mare è troppo corto, l'allungiamo con l'anima, spiga e vento cavare. Nu carichi ne fronte, con due occhi africani, crescendo in una direzione, l'orizzonte smano si mette in mano. Briaca savi, sazza senza magna, cento luna cento cieli, sotto il pezzo a scavare. Verdi è, e verde sonnata, io ti dico una vuota frate, verdi è, e verde sonnata. Canta per me frate, canta per me, canta per me frate.
Aguri e flani, i ziri e fsi, قواتو الدرد هن انتغلتي أخيال يسوى دلان غلا يفرح بابي سدام وفن يروى أنظر ينظر سويتي دار أزار يصفى إلا دورا دسني القرار Verdiè, è verde sonnata, io ti dico una volta frate. Verdiè, è verde sonnata, canta per me frate, canta per me frate.
I trini al sabah, i ulidi e farah,
يلول وقشيشة دي اندهورة يضوي دورة يرني زورة تفثيل تسد سس القرى أيا ثولاوي أهم تغراتي أفرح نمد أكنا ذي حد وحنينا أقوري فلان زيري يفسي
مارون رامبريان
ضوات الدار هند تغلتي
مارون
أكال يسوى
مارون
بلان غلا
رامبريان
يفرح باب استمعون
رامبريان
أنظر يا أنظر
مارون رامبريان مارون رامبريان
سويتي دار
أزار رامبريان مارون
يصبي الله
رامبريان
دورة لسنه القرار
La voce di Enzo Avitabile con Idir in Nuje l'acqua qui a Chassy, perché fa parte della colonna sonora del film Indivisibili, un film del 2016, di 10 anni fa, di Edoardo De Angelis con le sorelle Fontana, Angela e Marianna Fontana. Edoardo De Angelis è stato anche lui sul palco di Piazza del Popolo a presentare questo film 10 anni dopo ed è stato lui anche a raccontare, a ricordare quel lavoro.
Baby, not by fire.
Quattro canzoni e ce ne andiamo, che oggi teniamo parecchie situazioni.
E il bis?
Indivisibile.
Yeah, sempre indivisibile, io voglio fare Janis Joplin.
E dallo, questa Janis Joplin.
Ma perché?
Io, tu, noi, indivisibili.
E vi faccio guadagnare un sacco di soldi.
Così papà ti appena a capo sotto.
A me non ci serve niente a nessuno. Qui siete speciale. Sei tuo futuro.
Io voglio viaggiare, io voglio ballare. Io ti fa amore.
Tutti uguali sono mie creature. Tutti nati dall'amore. Si sa come si nasce, ma non si sa come si muore.
Indivisibili compie 10 anni. A vederlo oggi non sembrano passati 10 anni. C'è ancora un film con un respiro moderno. Non so che cosa tu pensi, non so come sia nato. Se vuoi raccontarci com'era stato il momento, insomma, qual è stato il contesto in cui è nato questo film e accompagnarlo ancora oggi, cosa significa per te?
Beh, ricordo che all'epoca stavo attraversando una separazione e cercavo una storia che potesse essere emblematica di quanto questo tipo di momenti emotivi sono al tempo stesso dolorosi, ma sono anche pieni di desiderio di una vita che vuole trasformarsi, che vuole cambiare. E allora lo sceneggiatore Nicola Guaglianone mi raccontò questa suggestione di due gemelle siamesi che danno da mangiare a tutta la famiglia con il loro bel canto e che a un certo punto però scoprono di potersi dividere. E mi sembrò perfetta come immagine, perché quando uno sente qualcosa nella propria vita, poi lo sforzo dell'autore è cercare un'immagine che la trasfiguri, che non sia il racconto biografico, no, ma che sia il distillato di una serie di riflessioni filosofiche, di una serie di suggestioni emotive. Questo è il fotogramma, un distillato.
E questo concetto di indivisibile, che poi appunto prende un'altra forma nel film, l'avete trasformato anche tecnicamente. Adesso si userebbero magari degli effetti diversi, eppure era adesso stiamo parlando di 10 anni fa, non di 50 anni fa, però comunque sia è un trucco che fa effetto a vederlo al cinema. Come l'avete realizzato?
Ma intanto ti dico che se lo girassi oggi utilizzerei la medesima tecnica, perché le tecniche migliori, e io ho fatto esperienza di varie tecniche di effetti speciali, anche digitali, con Comandante in particolare ho passato tutta la in rassegna tutte le possibilità, ma gli effetti migliori sono quelli che si possono toccare, che hanno una consistenza materica. In quel caso noi realizziamo il calco dei corpi delle due attrici, Angela e Marianna Fontana, e realizziamo in silicone medico il loro legame, con una parte anche di materia che simulasse la cartilagine e l'osso che le teneva unite. Durante le prove con le ragazze usammo, diciamo, sistemi più di fortuna, ma mi ricordo che per mesi loro lavorarono legate, nuotarono legate, camminavano legate, recitavano legate, perché quella è una composizione del corpo che non si può improvvisare, come niente si può improvvisare nel cinema. Quindi c'è bisogno di prepararla molto affinché poi ogni gesto risultasse naturale.
Un'altra cosa che salta agli occhi di quel film sono i luoghi dove sei andato a girare. Che luoghi sono e se questi luoghi sono cambiati invece in 10 anni?
È Castel Volturno, che è il mio luogo, diciamo, di elezione, dove sono tornato poi successivamente per il Vizio della Speranza. È un per me è il centro del mondo, lì i quattro elementi della natura si incontrano con una forza devastante. Cambia in continuazione, come un essere umano. Cambia pelle, cambia colore, cambia composizione sociale. Quello che non cambia è la sua forza di attrazione, o almeno la forza di attrazione che esercita su di me.
E dopo Edoardo De Angelis ancora Enzo Avitabile dalla colonna sonora di Indivisibili, tutte uguali songhe e creature.
A Baghdad invece ancora un coppia mur, stanno azzaccati schizzi rocci di guaglione, ninni in de favela tutta arrabbazzata, stelle sgravugliate e luna mappucciata, pierzi che ridono nere mamma africana, sporche che ne fanno non arrivano a di mano. Tutte uguali songhe e creature, nessuna è figlia nessuna, tutta nata dall'amore. Si sa come si nasce, ma non si sa come si muore. Tutte uguali sono che creature. Nessuna è figlia e nessuna. Nessuna. È figlia l'albanese, è nata in mezzo mare, a tenda che si mangia nei piscicani. Comunque un arco, fucile in mano, a da far l'uomo sia serbo o afghano. O Kurdistan sempre stessa panna. Haiti ha nato scarico a mangiare un anno. Sciur che lui ci ha mandato l'ittata in mezza via oriente a pagamento per strane fantasie. Tutte uguali sono che creature, nessuna è figlia e nessuna. Tutta nata dall'amore, si sa come si nasce ma non si sa come si muore. Tutte uguali sono che creature.
The American dream? Will you get us a guitar, we'll save.
E di sogno americano invece ha parlato Valentina Signorelli, regista del film Mamma, That's Alright, in proiezione al Pesaro Film Fest, al Cinema Teatro Sperimentale, non in Piazza del Popolo, però insomma ho incontrato anche lei per parlare di questo film, in buona parte dedicato a Elvis e appunto al sogno americano.
La musica che ha cambiato la mia vita è stata nata, dove Elvis Presley, 70 anni ago, started out. This is my life. This is what I want to do.
The American dream is whatever allows you to be who you are or who you want to be.
È un film particolare perché è una storia di due personaggi che poi si incrociano negli Stati Uniti, Memphis, un po' sulle orme di Elvis Presley. Come ti è venuta questa idea, ma soprattutto come hai incontrato loro?
Sì, il progetto nasce grazie al NIAF e Aurelio De Laurentiis Film Prizes, che praticamente cercavano di raccontare storie di italiani in America in maniera non stereotipata. Io conosco Luca Chiappara da oltre 10 anni e si era già trasferito a Nashville, quindi ho pensato che nessun regista avrebbe girato negli Stati del Sud, perché di solito noi associamo l'esperienza italiana in America a New York, Chicago, Los Angeles, e quindi il progetto è partito da questa amicizia che io ho con Luca. Ho pensato di lavorare in maniera osservazionale, appunto perché la vita dei musicisti è sempre molto rock and roll, è molto difficile anche organizzare e pianificare quello che devono fare, però ho pensato che serviva un contraltare a Luca, sia a livello generazionale che a livello proprio emotivo, di energia, e quindi sono riuscita a includere anche la storia di Mario Monterosso nel film. E Luca e Mario sono amici da diversi anni e da questa amicizia è nato il film.
Perché Elvis?
Sì, il progetto è molto legato ad Elvis, innanzitutto dal punto di vista territoriale. Siamo in Tennessee e Elvis Presley ha vissuto tantissimi anni a Memphis, quindi proprio la città dove il rock and roll moderno, diciamo, è nato. E poi perché Elvis Presley è, da un certo punto di vista, l'emblema del sogno americano, perlomeno per tanti musicisti. Infine, lo scorso anno, nel momento in cui abbiamo girato, è stato anche il 70° anniversario dell'uscita del primo singolo di Elvis, che è appunto That's Right Mama, cui il titolo del nostro progetto fa riferimento, perché il progetto si chiama Mama That's Alright, appunto per un tributo ad Elvis, e quindi ci sembrava l'anniversario giusto per poter incorniciare questa storia.
Tra l'altro è una città che ancora vive tanto del ricordo di Elvis, con tutti i memorabilia, tutti i vestiti, tutto questo aspetto qua, anche quello è stato molto, immagino, anche divertente da cercare.
Sì, assolutamente. Memphis soprattutto vive nel mito di Elvis. La città è una città ancora molto divisa, non voglio dire la parola segregata perché legalmente non è una città segregata, però è molto divisa tra quartieri bianchi e quartieri neri, che ancora riflettono la differenza economica tra le persone bianche e le persone nere. Quindi Elvis da questo punto di vista rappresenta un ponte che unifica queste due culture. E poi in generale tutto il Tennessee ha un codice visivo molto interessante. Non solo Memphis, ma anche appunto Nashville, quindi il mito dei cowboy, i cappelli, le giacche di jeans, determinati colori che seguono appunto l'evoluzione della scena musicale.
E Priscilla com'è entrata in questo lavoro?
Quando ho sviluppato il progetto ho pensato che, siccome stavamo raccontando storie di persone comuni e non di eroi o di grandi superstar, ci serviva magari qualcuno che potesse rappresentare tutta la storia del Tennessee dal punto di vista musicale, quindi ho pensato a Priscilla Presley. Ho avuto la possibilità, tramite una rete di contatti musicali che è partita da Memphis ed è arrivato a lei, di poterla contattare. Le ho scritto una lettera spiegandole il progetto e chiedendole appunto semplicemente di rispondere a una domanda, che poi la domanda che si snoda per tutto il film, cioè che cos'è il sogno americano, cosa resta del sogno americano, e lei molto gentilmente ha risposto a questa domanda e secondo me, insomma, fa un po' da madrina di questo film.
Un'ultima curiosità da un punto di vista produttivo: com'è stato questo viaggio, perché poi è anche un po' un viaggio?
Sì, allora, dal punto di vista produttivo io lo definisco un non film, sia dal punto di vista estetico che produttivo, appunto perché l'impianto osservazionale non permette l'organizzazione classica di un qualunque tipo di prodotto audiovisivo, incluso il documentario, cioè quello di scrivere, scalettare all'inizio, capire la struttura del progetto e poi organizzare quelli che sono gli spostamenti, quelli che sono gli obiettivi perlomeno delle giornate. Io sapevo solo di voler raccontare la storia di Luca e di Mario, e quindi ci siamo dati la cornice del 4 luglio in modo da poter racchiudere all'interno di questa, che forse è una delle feste più simboliche per gli Stati Uniti, appunto la festa dell'indipendenza. Sapevo che volevo racchiudere in quella festa la nostra storia. Poi tutto quello che voi vedete nel film è completamente estemporaneo e non pianificato.
E dopo Valentina Signorelli, la voce di Elvis, e noi torniamo con Chassis subito dopo.
Bentornati a Chassis, la seconda parte, parliamo ancora di cinema naturalmente. In questa seconda parte ascolteremo due voci, due registi di due film in arrivo nelle sale. Uno è già nelle sale, ma vi anticipiamo l'uscita di Separazioni, un film che sta anche girando abbastanza ai festival. Ne parliamo con Stefano Chiantini, che ritorna dopo quasi un anno, poco più di un anno, rispetto al film che aveva fatto Come due gocce d'acqua, che avevamo anche ospitato qui ai nostri microfoni. Sentiamo da lui di che cosa tratta questo film. Forte, bello, ve lo consiglio.
Se tu vuoi startene qui, fallo pure. Io domani vado su.
Promettimi che la troverai. Promettimelo. Devi promettermelo.
Mi faccio tante domande.
Stefano Chiantini, ben tornato a Radio Popolare con un nuovo film. Buongiorno.
Buongiorno, grazie di avermi invitato.
Noi ci eravamo sentiti non molto tempo fa per Come due gocce d'acqua, ora torni con Separazioni, tra pochissimo al cinema, con Barbara Bobulova e Adriano Giannini. Sei passato un po' dal mare alla montagna, cioè dall'acqua alla neve e ai monti, in un film interamente girato in bianco e nero, che quindi dà anche una forza drammatica maggiore al film. Però lascio raccontare a te, perché non so fino a dove vuoi raccontare questa storia. Comunque c'è una passione per l'alpinismo, una famiglia e una ragazza che a un certo punto va su in montagna.
Sì, sì, come dici tu, sono passato dal mare alla montagna. I miei film precedenti erano tutti ambientati un po' in località appunto dove era presente l'acqua, questo invece girato in montagna. E la storia nasce da un fatto realmente accaduto nel mio paese, in Abruzzo, dove insomma sono stati colpiti da una tragedia per la scomparsa di quattro ragazzi rimasti sotto una valanga, e io ho sentito l'esigenza di raccontare un po' la storia delle famiglie a cui accadono queste cose, e quindi sono spunto da quello per raccontare la storia di questa famiglia, dove a un certo punto succede qualcosa alla figlia e questo accadimento innesta tutta una serie di separazioni emotive all'interno della famiglia e all'interno degli stessi personaggi. E il film è già in bianco e nero, è stata una scelta che ho preso con il direttore della fotografia, che è Paolo Carnera, perché abbiamo capito durante i sopralluoghi che il bianco e nero rendeva la montagna più potente, più drammatica, meno distraente, e quindi abbiamo sentito forte il bisogno di girare il film in bianco e nero.
Sì, poi chiaramente il bianco e nero in montagna ricorda anche tutte quelle immagini che abbiamo visto, penso al Festival di Trento, al Festival di Cinema di Trento, non so se l'hai mai frequentato, e questo film sarebbe stato perfetto, che ci sono questi documentari sulle scalate, sulle prime scalate in bianco e nero, sempre con questa drammaticità che la montagna ispira. Dove lo hai girato?
Il film è girato in parte nel Lazio e in parte in Abruzzo. Queste scene sono sul Gran Sasso, la montagna del Gran Sasso. Diciamo che le scene fondamentali sono state queste due regioni, insomma.
La scelta degli attori, delle attrici, abbiamo detto Barbara Bobulova e Adriano Giannini, ma ci sono anche dei ragazzi e la figlia, anche, che vabbè, si vede un po' meno, però ecco, che tipo di cast hai fatto con loro?
Guarda, allora, la scelta dei protagonisti è stata una scelta che sentivo già un po' dalla scrittura, Barbara, Adriano, quindi su quello siamo andati molto, molto decisi e precisi. Poi con Laura Muccino, che è la casting, abbiamo appunto iniziato degli incontri per selezionare gli altri ruoli, da Vanessa Compagnucci e Sergio Alberti, che sono comunque due attori conosciuti, ai ragazzi che invece sono, diciamo, quasi esordienti, insomma. È stato un lavoro di
scalare, era richiesto.
Sì, guarda, questa era una richiesta fondamentale. Dopodiché Ludovica, che è la ragazza, mi ha millantato di essere capace, e ci siamo accorti dopo due giorni che non aveva mai fatto niente del genere. Però a quel punto io mi ero un po' legato all'idea di avere loro, e abbiamo preso delle guide alpine e gli abbiamo fatto fare due mesi di
corso
immerso sulle pareti, sì. Però era stato divertente questo, perché all'inizio mi sono anche un po' arrabbiato, dico, ma come, mettiamo nelle richieste che dovete essere scalatrici e tu hai mentito spudoratamente. Però anche in quello c'è l'amore verso il lavoro, no? La voglia di fare, di fare, di fare. e quindi siamo andati avanti lo stesso.
Torniamo al titolo, separazioni, dicevi separazioni emotive all'interno appunto di questo nucleo familiare e la separazione anche dalla terra, in qualche modo dal territorio, dall'ambiente, insomma da questo scenario che è filmato in una maniera veramente forte, no? Tu richiedi, leggevo nelle tue note di regia, una partecipazione da parte dello spettatore e in effetti la tensione è forte sempre. Come sei riuscito a raggiungere questo risultato?
Guarda, l'idea è proprio appunto quella di... cioè, è un po' spaventato dal racconto di questa storia, perché comunque io conosco queste famiglie e la cosa che mi premeva molto era non fare un film voyeuristico, ma fare un film rispettoso del loro dolore. Quindi con gli attori, con i collaboratori, abbiamo lavorato proprio in questa direzione, cioè la direzione del rispetto, e questo si è portato dietro tutti quei silenzi, tutta quella compostezza. Quindi in un certo senso è qualcosa che è nato poi con spontaneità, dopo che abbiamo capito quello che più ci premeva, no? Appunto, e fare un film che raccontasse con rispetto il dolore, e ci è sembrato che il rispetto più grande fosse quello di rimanere a guardare di non amplificare queste cose. Quindi è stato un lavoro in sottrazione, ecco.
Tra l'altro questa tensione, una tensione simile, anche se poi il contesto è diverso, c'era anche in Come due gocce d'acqua, per cui è un po' anche una tua ricerca quella di inserire una sorta di conflitto che poi crei il dramma e la tensione intorno.
Sì, è un mio modo di vedere e di raccontare le cose, no? Mi sembra che raccontare appunto attraverso i silenzi, attraverso la sensazione, attraverso la tensione, per me è molto più interessante che raccontare attraverso il detto, ecco.
Sì, infatti, esatto, il non detto, il silenzio della montagna aiuta molto in questo senso di silenzio, di tutto molto avvattato intorno. Stefano Chiantini, il film è Separazioni al cinema, stai lavorando a qualcosa di nuovo?
Sì. Sto preparando un film che spero che girerò l'anno prossimo, quindi insomma stiamo facendo i casting e iniziando la ricerca dei posti, insomma.
Italia, ecco, girerà in Italia?
Italia, sì.
Allora spero di risentirti presto.
Anche io, grazie per avermi invitato, ciao.
Locuzione terra appicciata, vasta area individuata, tra Napoli e Caserta, Italia meridionale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e più. Comune imbottunata, i rifiuti tossici illegali, in da campagna, in coppa e strada, cip e roba bruciata, fumo e puzza che affogano cile, e tutto il terra attorno, pericoli e sostanze velenose. Diossine notte e giorno. Qualiana terra appicciata, abbi pietà di noi. Giuliana terra appicciata, abbi pietà di noi. Orteratella terra appicciata, abbi pietà di noi. Caivana terra appicciata, abbi pietà di noi. Nord Italia e do Nord Europa, o triangolo era morte, Acerra, Nola, Marigliana, che la malatica non te ne porta, Reggio Lagna, pianura, Masserino, puzza schiava, a mozzarella e bufala, l'inquinamento era catena alimentare, coportuno era un masuglio e panna, e ram di cava elettrica, lo primo momento si era capito che non era solo monnezza, a campagna destinata a discarica a cielo aperto. Coperchi e scorie nucleare, e chi più ne tiene, più ne mette. Acerra terra appicciata,
abbi pietà di noi.
Nola terra appicciata,
abbi pietà di noi.
Marcianise terra appicciata,
abbi pietà di noi.
Succive terra appicciata,
abbi pietà di noi.
Un male che fa l'omma, nessuno l'ha mai ordinato, non può fornire a dare all'uccellino, chi ha avuto e chi ha radarato. o male che fa l'uomo, nessuno l'ha mai voluto, è come ricette coccarone, aiuta, cadì, t'aiuta. Fratta maggiore terra appicciata,
abbi pietà di noi.
Mondraone terra appicciata,
abbi pietà di noi.
Castelvolturno terra appicciata,
abbi pietà di noi.
Melite terra appicciata,
abbi pietà di noi.
L'Italia terra appicciata,
abbi pietà di noi.
L'Europa terra appicciata,
abbi pietà di noi.
Comune terra appicciata,
abbi pietà di noi.
L'universo terra appicciata,
abbi pietà di noi.
Ancora dalla bellissima colonna sonora di Indivisibili che abbiamo sentito nella prima parte con Edoardo De Angelis, la colonna sonora di Enzo Avitabile, con alcune incursioni nella prima parte abbiamo sentito la canzone con i Dir e qui con le due protagoniste Marianna e Angela Fontana. Ne approfitto per ricordarvi che il podcast della puntata, delle puntate precedenti e della prima parte lo trovate sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Poi aggiorno anche le storie di Instagram del mio account, che è Barb Sorrentini. La settimana scorsa, a proposito di podcast, abbiamo parlato anche della rassegna Il Cinema Ritrovato. Ne abbiamo parlato con Cecilia Cenciarelli, che è co-direttrice della Cineteca di Bologna e che organizza questo festival da tantissimi anni. E chiaramente, se volete sapere esattamente come si è svolto, potete riascoltare quell'intervista. Si concluderà domani il festival, ancora con tantissimi ospiti, tantissime, soprattutto tantissime proiezioni. Continua la retrospettiva dedicata a Luchino Visconti, verrà proiettato Ossessione, poi la sera Il Gattopardo, poi ci sono i film in piazza, questa sera dedicato a Charlie Chaplin, musicato dal vivo. Ieri c'è stata la retrospettiva, o meglio c'è stato un omaggio dedicato al regista armeno Artavazd Pelashan, che si sono visti dei suoi film. Ieri sera è stato proiettato Noi, con Pietro Marcello che l'ha introdotto. Insomma, è un regista che ha 88 anni ed è considerato da generazioni di cinefili una figura di riferimento imprescindibile, proprio per come lui ha raccontato l'Occidente già a partire dal 1970, ma lui ha iniziato a fare cinema, a diplomarsi anche prima degli anni 70. Comunque, certo, non è un regista mainstream, questo no, però un regista che ha dato tantissimo con un'osservazione, uno sguardo molto particolare. Tra i tanti ospiti c'è stata anche Isabella Rossellini domenica scorsa, che ha incontrato il pubblico. Poi la proiezione del film è di David Lynch, Cuore selvaggio, in cui lei aveva una parte che probabilmente molti di voi ricordano, e ha avuto un momento di incontro proprio lì a Bologna. Vi invito comunque ad andare sul sito cinetecadibologna.it, o comunque il programma, c'è anche proprio il sito ilcinemaritrovato.it, perché è veramente molto complesso, sia per le proiezioni che per la storia, che il racconto di quello che c'è stato. Però non è un caso che io vi abbia citato Isabella Rossellini. Non è un caso perché è uscito nelle sale il film di Francesco Zippel, il dedicato a Vittorio De Sica, La vita in scena. Ne avevamo già parlato, perché questo film non solo era stato l'unico italiano ospitato a Cannes in un'altra sezione, non quella del concorso per la Palma d'Oro, ma aperto anche il Milano Film Fest qui a Milano, appunto. E Isabella Rossellini è una delle testimoni di questo suo racconto, quindi ascoltiamo cosa raccontava e cosa ricordava di De Sica e del padre Roberto, naturalmente Roberto Rossellini, e poi l'intervista a Francesco Zippel.
Giravo per Roma e sui gradini di un portone vicino all'allora chiamato Tamarind, Florida, vedi seduto Roberto Rossellini e gli chiesi: ma che fai lì? E lui mi ha risposto: ho aspettato una signora che mi deve dare dei soldi per fare un film. E mi chiese: e tu che fai? Un film sugli Shusha. E tu? Un film su un prete. Nacque così, sui gradini di un portone, il neorealismo italiano, senza nessuna tavola rotonda, senza programma, ma soltanto un vivo desiderio di raccontare la triste realtà della nostra povera Italia, dopo un periodo di retorica, di cattivo gusto, di scemenze. La verità, la pura verità. Allora, la verità, la pura verità. Lui dice pura verità perché sia papà sia da De Sica erano dei bugiardissimi. Nella vita raccontavano un sacco di fantasie.
Il titolo del documentario è Vittorio De Sica, la vita in scena. Il regista è Francesco Zippel, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare già conoscono. Tra l'altro ci eravamo sentiti recentemente per il documentario su Gian Maria Volonté. Buongiorno Francesco.
Buongiorno, buongiorno.
Anche a te. Quindi ovviamente la prima domanda è questa. Dopo lo studio e insomma tutta la documentazione su Gian Maria Volonté, l'esigenza di raccontare Vittorio De Sica qual è stata?
L'esigenza non è lontana rispetto a quella che ebbe ai suoi tempi con Volonté, nel senso io credo sempre che ci sono delle figure che per noi sono, noi che ci occupiamo di cinema costantemente, no, quotidianamente, sono assolutamente familiari e quasi felicemente scontate, che però non lo sono per tutti. Vittorio De Sica è venuto a mancare quasi 52 anni fa, quindi un bel po' di tempo fa. È una figura fondamentale di cui si parla costantemente, se ne parla in Italia, se ne parla all'estero e viene preso come riferimento assoluto. Però penso che riportarlo, come fu nel caso del lavoro su Volonté, no, al centro della mappa, nella maniera migliore possibile, con un lavoro come questo, con un documentario che nella sua soggettività possa essere il più completo possibile e, nel caso poi specifico, avere anche l'opportunità di far partire il percorso del film dal forse palcoscenico più importante in assoluto, che è quello del Festival di Cannes, è una cosa oltre che prestigiosa e bella, ma anche proprio è un modo per riportare De Sica, per restituire a De Sica quella centralità che gli appartiene.
Viene raccontato molto bene attraverso una serie di testimonianze, ovviamente ci sono quelle della famiglia, del figlio Christian, dei nipoti, Brando, Andrea, ma ci sono anche degli interessanti interventi di registi stranieri. Ci sono i Dardenne che puntano tutto sull'infanzia perché loro hanno un po' anche questo vezzo, no, di raccontare bambini e dicono delle cose molto commoventi. C'è Andrea Izianicev, c'è Faradi, Asghar Faradi, tra l'altro erano tutti in concorso a Cannes. E in più c'è la produzione di Wes Anderson. Come si è costruito questo documentario? Al di là non solo dell'aspetto tecnico, ovviamente anche questi registi che ti ho citato e quello che loro colgono nella loro testimonianza.
Io ho cercato di mantenere in equilibrio, come dice un po' il sottotitolo del film, La vita in scena, la dimensione personale, privata, familiare di De Sica, che è inevitabilmente, almeno per come la intendo io, il modo migliore per capire anche la natura di determinate scelte o anche di determinate suggestioni artistiche, no? E con appunto la dimensione più squisitamente creativa del personaggio, quindi cercare di far dialogare questi due mondi, no? E quindi, come dicevi giustamente per prima, mettere insieme nel caso specifico la grande famiglia De Sica, no? E quindi dar loro voce e cogliere, no, le suggestioni di chi l'ha conosciuto, come Christian naturalmente, suo figlio, o come la prima nipote Eleonora, ma anche i nipoti Andrea e Brando, che non l'hanno conosciuto ma hanno comunque vissuto dei ricordi di famiglia, ma anche di quella che è la loro elaborazione, se vuoi anche cinefila, facendo anche loro questo lavoro, no? Essendo persone molto sensibili da questo punto di vista, e farli dialogare appunto con questo mondo di grandi autori che in un modo o nell'altro continuano ad avere De Sica come riferimento, pur facendo dei film, tu citavi Dardenne, no? Che possono risultare immediatamente riconducibili a, lo stesso per me vale per Andrea Izianicev sul racconto della Russia contemporanea, come anche per Asghar Faradi, per il racconto
sì, che dice, parlando di Umberto D e dei personaggi, questi personaggi sembrano i personaggi iraniani, per cui c'è questa universalità nei film di De Sica che arriva molto, o Coppola.
Certo, e poi invece ci sono persone come Ruben Östlund, per esempio, sì, o Wes Anderson, che non immediatamente uno ricondurrebbe a De Sica, però ognuno di loro, Östlund, nella comprensione, che lui racconta così bene, del messaggio politico, sì, di De Sica, Zavattini. E Wes Anderson, non solo nel gusto cinefilo, ma proprio nella grande ammirazione per la sua capacità di direttore d'attori, no? Della capacità di trasferire qualcosa di sé, come dice anche Christian, in ciascuno degli attori, che fossero dei bambini o comunque degli attori non professionisti, o da Loren, Mastroianni o Manfredi, per citarne su alcuni, cioè, si trova sempre edificato, si trova la grandezza dell'attore e del regista. E Wes Anderson, con cui ho un rapporto da tantissimi anni, con cui ho lavorato molto, molto spesso, che mi ha insegnato, fra l'altro, tante cose, mentre noi facevamo l'intervista, a partire, diciamo, da quell'intervista si è creato un dialogo fitto e costante sul film, e a un certo punto gli ho proposto come era giusto che fosse, di unirsi proprio al team produttivo, perché effettivamente la sua presenza è stata di enorme stimolo per me nella costruzione del film. Tra l'altro, ecco, anche l'idea delle animazioni è stata una cosa che io ho voluto condividere con lui, le animazioni che aprono i vari capitoli del film, quindi è stato per me molto importante. Sono molto grato a Wes, perché, ripeto, è stato anche molto bello sentire il punto di vista di un regista che io non metterei immediatamente, no, sullo stesso piano linguistico, perché fanno un cinema differente. Però evidentemente quell'università di cui tu parlavi prima, di De Sica, ha toccato anche un regista come Wes Anderson in profondità.
Dal tuo punto di vista, meglio, avendo tu scelto gli spezzoni anche dei film da mettere, così, il film per te personalmente più simbolico di De Sica qual è?
Malati di biciclette.
Infatti ti soffermi molto su quello.
Ma perché è un film,
giustamente,
sai, è un film che, a parte che secondo me è proprio a pieno diritto uno dei 4-5 film più importanti, più belli, più fondanti adesso del cinema. Io penso a quello, penso a Tempi Moderni, a Quarto Potere, potrei appunto nominarne un altro paio forse, però è un film che oltretutto ha superato brillantemente la prova del tempo, no? Che lo vedi adesso sembra un film, proprio non c'è nulla, come dire, a livello di codice linguistico, di recitazione, di sensibilità, di sguardo di una realtà doloroso di venire, no? Come quella dell'Italia, della Roma del dopoguerra. È un film freschissimo, è intellegibile da chiunque, da qualsiasi tipo di spettatore, e in cui c'è un po' tutto, no? Quello che dicevo prima, cioè, anche se lui non recita, vedi De Sica in quel film. È un film in cui si può anche apprezzare una cosa di cui si parla molto poco, cioè la grandezza di De Sica come regista in termini proprio di soluzioni, di inquadrature, di scelte proprio stilistiche, e poi in cui secondo me la collaborazione che Zavattini definisce quella del cappuccino, ossia che non si sa chi è il caffè, chi è il latte, ma c'è una miscela perfetta, raggiunge uno dei punti più elevati.
Prima parlavamo dei bambini e di come i Dardenne hanno notato alcune cose legate ai bambini nel cinema di De Sica. Nel film c'è anche Luciano De Ambrosis, che era Pricot nel film I bambini ci guardano, e in effetti De Sica con i bambini ha lavorato molto, ma a un certo punto c'è un'ombra un po' sadica quella terrificante con l'attrice che del telegramma. Come si inserisce questo aspetto? Era un'altra epoca, adesso finirebbe in galera probabilmente.
Ma guarda, e lui era uno che diceva questo, che lui, ed è vero, perché tutte le persone con cui ho avuto la fortuna di parlare, che hanno lavorato con lui, ne conservano in primis Eleonora Brown, la bambina, la figlia di Lauren, sì, Sara, un ricordo meraviglioso da un punto di vista anche umano.
Ma infatti
lui però trovava queste vie un po' sadiche, chiamiamole così, per poi farsi immediatamente subito dopo amare nel modo più bello e più puro possibile, per ottenere il pianto, la commozione e anche banalmente proprio quell'espressione, che banale non era naturalmente, da persone che non avevano quel tipo di impostazione, no? Che poteva essere la sua, per dire, che era venuto da una robustissima scuola teatrale, no? Delle grandi compagnie degli anni 20, e quindi lui però riusciva, se uno pensa, come dicevi tu, no? Agli attori bambini di De Sica, sono anche questi parte del setto novero dei più grandi attori bambini della storia del cinema, che comunque avevano, come dice Steven Spielberg, che non ho potuto intervistare ma con cui parlai di De Sica a suo tempo quando facevo il documentario di Sergio Leone, se mi ricordo, dimmi un regista che ha saputo dirigere gli attori, soprattutto i bambini, meglio di Vittorio De Sica. La parola è di Steven Spielberg, che anche,
certo,
lui ha dimostrato un qualche talento in tal senso.
Sì, c'è anche François Truffaut, eh.
Certo, certo.
Però ma, sì, assolutamente.
Chiaro, ma poi Truffaut c'è questo, la sua capacità di anche di costruire un percorso nello specifico con un bambino e farlo diventare, no, in assoluto e farlo diventare proprio il fulcro di buona parte della sua filmografia.
Certo, e poi beh, Luigi Comencini, che tra l'altro ha recuperato un'intervista che gli era stata fatta su De Sica, per cui di fatto anche lì c'è una compatibilità registica e ideale in qualche modo, e tematica forse anche.
Certo, 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 sì, poi appunto compare anche in Pinocchio De Sica, quindi c'è sì, un rapporto con molto stretto, cioè con un regista molto importante, che sono molto felice che sua figlia Francesca abbia saputo anche lì, no, riportare all'attenzione generale con il bellissimo film sì, che ha realizzato l'anno scorso con Fabrizio Gifuni.
Grazie Francesco Zippel, il film è Vittorio De Sica, La vita in scena, film d'apertura del Milano Film Fest il 4 di giugno e poi al cinema dal 22 di giugno dopo il passaggio di Unico Italiano a Cannes. Che onore.
Che emozione, bellissimo.
Grazie, ciao.
Grazie, a presto.
De Sica è un grande regista e dicendo questo non è che faccio torto alle sue capacità di attore, perché secondo me nel suo essere regista ha condensato anche il suo essere attore. Per me il suo film migliore rimane Ladri di biciclette, che è un film perfetto, anche se so che forse lui preferisce un bel.
E così con la voce di Comencini, di Luigi Comencini, che ricordava Vittorio De Sica, insomma dava un suo commento sul cinema di Vittorio De Sica e prima ancora l'intervista a Francesco Zippel, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, che ritrovate sul sito di Radio Popolare in podcast, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e sul mio Instagram Barb Sorrentini. Ci salutiamo ancora con la voce di Marianna e Angela Fontana con la canzone Indivisibili, che ha dato il titolo al film di Edoardo De Angelis con cui abbiamo aperto questa puntata di Chassis. Buon cinema, ci risentiamo, la prossima puntata sarà a luglio, quindi una puntata più estiva. Ciao a tutte e a tutti da Barbara Sorrentini.